/ Radio Web presenta / Sport News, settimanale a cura della Commissione Nazionale Sport, Tempo Libero e Turismo Sociale.
Lunedì 20 di giugno del 2022, alla faccia della lentezza dei PC redazionali, le sapienti manine quasi scoiattolesche del nostro Renato in regia riescono a superare ogni ostacolo e noi siamo di nuovo in onda con il nostro adorato / Sport News, che apriamo con il calcio a 5, categoria B1. È stata una grande settimana di calcio nel nostro paese. In provincia di Pescara si è giocato un europeo che ha significato molto, ma proprio molto. Allora ce l'andiamo a far raccontare dal CT della nostra nazionale, amico di / Sport, Michele Pugliese, bentornato.
Buongiorno Renzo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Michele, lascio a te l'annuncio di cosa avete conquistato nel corso di questa settimana.
Niente di che alla fine. No, scherzo. No, abbiamo conquistato il quinto posto, che era l'ultimo posto disponibile per la prima e storica qualificazione mondiale per il calcio a 5 non vedenti categoria B1, gestito dalla Federazione Italiana Sport. Ed è un grandissimo obiettivo che abbiamo centrato.
Siete arrivati quinti nel campionato europeo, era quel che serviva appunto per strappare questo biglietto. Ricordiamo quando e dove si gioca, perché manca un anno ancora, mamma mia.
Manca circa un anno, manca, allora dovrebbe essere fine agosto a Birmingham.
In Inghilterra, Birmingham, nel 2023, quindi, ma neanche un anno, quindi praticamente 14 mesi. E come fai a tenerli buoni i tuoi ragazzi, 14 mesi che friggeranno adesso?
No, adesso saranno calcitati. Adesso abbiamo pensato di fermarci un attimino, perché è giusto riordinare le idee, perché abbiamo fatto una 6 mesi di full immersion per organizzare questo europeo, gestire l'europeo, e devo dire che siamo stati davvero davvero molto sul pezzo, quindi abbiamo dato un attimino, oddio serve anche a me, di ripresa.
Guarda, ci stavo arrivando perché dalle immagini, secondo me, se avessi avuto il GPS non credo tu abbia fatto meno chilometri di chi ha giocato.
No, è vero, non ho mai colto così tante vita mia, ti giuro, penso che chi riesce a vedere le immagini si renderà conto che la mia forma non è proprio atletica, però ho corto come se manco fossi in box.
Dal punto di vista, Michele, dal punto di vista tecnico, che europeo è stato? Che risposte hai avuto dai tuoi ragazzi e come hai trovato in generale il movimento internazionale?
Allora, i ragazzi devo dire che sono arrivati all'europeo altamente preparati. Come avevamo già detto in un'altra intervista, io ho cercato con il preparatore atletico Maurizio Di Silvestro e il preparatore sportivo Buona Volontà, il tecnico Vallone, abbiamo cercato di usare i raduni come spiegazione di quello che andava fatto a casa. E devo dire che i ragazzi hanno tutti seguito questo ordine, e quindi quando siamo andati lì praticamente abbiamo fatto una settimana di preraduno, abbiamo fatto sì un po' di riscaldamento, un po' di tecnica, però devo dire la verità, abbiamo lavorato tantissimo sulla tattica, perché ovviamente i ragazzi erano pronti davvero, e poi in campo l'hanno dimostrato. Sicuramente Francia e Turchia non sono ancora al nostro livello, Germania e Inghilterra lo stesso, quando abbiamo giocato negli amichevoli non siamo ancora esattamente a quei livelli, ma ce la siamo giocata completamente a viso aperto, tanto che con la Turchia è comunque arrivata in finale, abbiamo avuto 24 minuti di possesso palla nella loro metà campo, quindi devo dire di giocare si è giocato, fisicamente erano pronti. Poi ovviamente a livello internazionale stiamo parlando di squadre esperte che sono presenti quasi costantemente alle Paralimpiadi, partecipano con tranquillità ai mondiali. Noi diciamo siamo giovani, ma non tiriamo indietro la gamba.
Eh già, anche perché tra i giovani hai pure qualche veterano, ormai possiamo chiamare così il tuo bomber, Paul Iobo, ha 20 anni, ma sono diversi già che fa gol in Italia e anche fuori, no?
Sì, Paul era molto arrabbiato perché lo scorso europeo purtroppo l'avevano infortunato, su uno scontro di gioco si era infortunato e non ha potuto far vedere esattamente il campione che è. Durante la fase di preparazione dei raduni l'abbiamo tenuto sotto controllo con il fisioterapista del Biagio, il dottor Gatta, tutto lo staff sanitario della FISIC, ovviamente con tutti. Paul era un attimino più infortunato e quindi c'è stato un attimino più attenzione su Paul, però tutti quanti sono stati gestiti alla grande, nonostante che siamo arrivati lì in piena forma. E Paul capocannoniere, ragazzi, 11 gol,
per dire, appunto proprio per questo ce lo devi portare a questi microfoni, Paul, che io l'ho dovuto ascoltare in Rai. A proposito di Rai, bella storia, una copertura all'altezza della situazione, abbiamo visto un bel servizio firmato da Dario Di Gennaro di Rai Sport riguardo questa avventura.
Ma sai, noi alla fine non dobbiamo mai dimenticare il nostro aspetto di fondo, che è sempre l'aspetto sociale. E quando poi professionisti come Dario Di Gennaro, che ovviamente non ha mai avuto a che fare con una situazione del genere, viene al tavolo con noi, si diverte, si è sentito tutte le interviste, si è guardato tutte le partite, si è divertito da morire, è entrato nel nostro mondo, noi abbiamo tutti raggiunto il nostro risultato di fondo, che è sempre quello totale. Però devo dire che la Rai ci ha davvero voluto bene, ha cercato in tutti i modi. Poi ovviamente l'organizzazione a una partita mi sa che non è riuscita ad essere coperta perché c'era un'altra trasmissione, un altro sport che era più certa come data. A noi era un po' incerta perché in base a come raggiungere il girone giocava ad un'ora o ad un'altra e quindi è saltata sta cosa. Però voglio dire, sono dettagli, cioè la Rai che ci ha coperto l'europeo, tutto l'europeo italiano, adesso sull'applicazione di Rai si vedono tutte le partite con la telecronaca di Dario Di Gennaro. sono livelli che per noi erano lontanissimi, invece abbiamo dato modo di far capire alla Rai che effettivamente anche noi ci siamo e speriamo che adesso la storia continui, che vengano ogni tanto anche ai nostri raduni, che si seguono al mondiale.
Voi intanto il vostro l'avete fatto qualificandovi per la prima volta al mondiale, quindi adesso chi vi ama vi seguirà, quindi Slash sicuramente vi seguirà perché ama il movimento da sempre.
Per poco.
Michele,
no, devo dire, noi siamo stati un pochino fortunati, devo dire, da questo punto di vista. Certo, la fortuna aiuta gli audaci e noi su questo non si può dire niente a nessuno, però è anche vero che c'erano delle assenze importanti che hanno fatto in modo di far realizzare questo sogno. Tipo la Spagna purtroppo ha avuto da essere campione d'Europa e retrocesso direttamente in Serie B, la Russia per i gravi fatti che stanno avvenendo, purtroppo sono stati colpiti anche i ragazzi della squadra della nazionale non vedenti, e quindi diciamo che due compagini molto importanti che avrebbero potuto darsi filo da torcere si sono ritrovate un po' fuori dai giochi. Però noi sapientemente, un po' con un pizzico di fortuna, ne abbiamo tratto il meglio che si poteva, come l'Inghilterra che è passata tra le prime quattro e quindi ci ha liberato il quinto posto.
Già, decisamente la chiosa è proprio la tua, la fortuna aiuta gli audaci, è stata audace ma è stata brava. L'Italia del calcio a 5 si è qualificata ai mondiali sotto la guida del CT Michele Pugliese. Ci riascoltiamo presto, ancora complimenti a tutti.
Grazie Renzo, grazie a tutti. Alla prossima.
A prestissimo con il CT Michele Pugliese. Dal calcio a 5 passiamo alla scherma perché c'è una bella storia da raccontare ed è la storia che si riferisce a un paio di weekend fa dei campionati italiani paralimpici a Macerata. Li abbiamo entrambi, regia? Sono davvero contento perché abbiamo i ragazzi che si sono classificati al primo posto del maschile e del femminile. Alessandro Buratti, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Veronica Tartaglia, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
E allora, innanzitutto, complimenti a entrambi. Siamo davvero felici di fare la vostra conoscenza radiofonica, ma soprattutto di raccontare a chi ci sta seguendo quello che è uno sport ancora in via di crescita e attraverso le voci e le testimonianze dei due campioni italiani. Veronica, innanzitutto la tua gara e il tuo oro, adesso un po' più a mente fredda dopo quello che immaginiamo essere stata una settimana di festeggiamenti meritati.
Sì, la soddisfazione, la gioia sono grandi, anche perché poi si festeggia insomma con i propri maestri con cui si è lavorato per un anno intero e sicuramente voglio ringraziare i maestri del Circo Schermappi di Roma, Donzelli e Facioni, che hanno fatto un grande lavoro con noi quest'anno è un risultato ottenuto dopo insomma un anno di allenamenti sicuramente anche la soddisfazione di aver tirato comunque sia io ma sia tutti noi del Movimento La Scherma Non Vedenti con una tecnica importante, ecco, dopo 9 anni inizio di questo movimento a livello agonistico ufficiale in Italia ci viene riconosciuto anche da persone proprio anche schermitori importanti o persone nella federazione che il livello del movimento è un livello alto oggi e che il movimento è maturo e con oggi 50 atleti in tutta Italia, 20 scuole che ormai praticano la scherma non vedenti, quindi ecco sicuramente anche aver portato una buona tecnica in pedana sia io sia Alessandro Buratti durante anche una finale che anche ecco i nostri avversari della finale è importante perché sicuramente la finale è una visibilità poi maggiore sia poi sulla pagina Facebook della Federe Scherma andate in diretta questa ecco la più grande soddisfazione per noi che siamo nel movimento da tanti anni che vorremmo ecco che possa decollare il prima possibile a livello internazionale.
Ecco, passo la parola ad Alessandro e ripartiamo però dalla sensazione personale e poi riallarghiamo il discorso che era fondamentale che faceva Veronica del movimento. Alessandro, tu sei andato là per vincerla questa medaglia o hai stupito te stesso?
Mi sono andato a Macerata con l'intenzione di impegnarmi e dare il massimo, non puntavo al primo posto, sicuramente comunque puntavo a un buon piazzamento, puntavo al podio, e quello che arrivava di più era sempre ben accetto, quindi sono molto contento del risultato ottenuto ed è stato il frutto di un anno di impegno, di allenamenti, comunque 2 volte a settimana, comunque un gran risultato di cui vado estremamente orgoglioso.
Ecco, che livello di sfida dal punto di vista tecnico hai trovato, e ci possiamo riagganciare al discorso di Veronica, come quanto sta crescendo il movimento a tuo parere?
Allora, io la prima gara l'ho fatta nel 2016,
sì.
E in questi anni, nonostante comunque 2 anni di stop a causa Covid, ho notato un aumento della qualità da parte appunto degli astanti, indice del fatto che si stanno iscrivendo sempre più persone alla scherma non vedenti, stanno aderendo sempre più persone al nostro movimento. E, per esempio, adesso in ogni gara comunque leggo dei nomi sempre nuovi, quindi questo mi fa assolutamente piacere, perché vuol dire che il nostro movimento si sta espandendo sempre di più e piano piano, tipo di passo, stiamo raggiungendo il nostro obiettivo.
Cosa manca ancora per uno sviluppo migliore, anche per un reclutamento più ampio a tuo parere?
Io penso che la scherma non vedenti sia comunque uno sport ancora troppo poco pubblicizzato e ancora molto sottovalutato. E quindi secondo me occorre una maggiore diffusione dal punto di vista informativo di questo sport, per cercare di appassionare ancora più atleti, perché è vero che comunque il nostro movimento sta crescendo, però fa comunque molto piacere se cresce ancora di più, se aderiscono ancora più atleti.
Certo, e questo ce lo prendiamo anche come appello per chi all'ascolto e magari si è incuriosito. Veronica, non ho approfondito la questione tua personale, la stessa domanda che ho fatto ad Alessandro. Tu eri andata proprio per vincere a Macerata?
Ma credo che un atleta dopo un anno che si prepara sicuramente... dai, sì, io...
Tanto hai vinto, puoi dirlo.
Gradino, ma soprattutto, sì, forse avevo allargato troppo inizialmente il discorso, perché io punto sempre a comunque belli assalti e anche alla sportività in pedana. E la cosa più bella è stata, al di là anche del risultato, fare una finale che è iniziata con un vinca la migliore con la mia avversaria e con un abbraccio finale.
Molto bello questo.
Quindi, perché c'è tanta passione da parte di tutti noi atleti che stiamo praticando questo sport da tanti anni, e abbiamo anche assistito a la creazione della bozza di un regolamento internazionale e che lo stiamo portando avanti con un grande impegno anche per cercare di aumentare il livello tecnico e di portarlo alla visibilità di tutti. Quindi sì, è importante vincere un oro ed è la soddisfazione più grande, e puntavo a questo, anche perché per me è il quinto oro italiano vinto, e è stata una gioia, una festa immensa anche con tutta la mia squadra. Però ecco, la gioia più grande per me, e per questo che ho subito allargato un po' più il discorso, è proprio poi nei pochi momenti che al momento abbiamo di grandi visibilità, come può essere stato per esempio l'anno scorso una finale, semifinale su Rai Sport, è quello di in quel momento far vedere quello che sappiamo fare e il nostro livello tecnico. E ecco, appunto, anche l'anno scorso ci sono stati fatti complimenti da parte di cronisti e di schermitori olimpici che ci hanno visti e ci hanno confermato il grande livello tecnico a cui siamo arrivati. Oggi stiamo cercando di portarli, di pubblicizzare di più il movimento, e ci sono i rappresentanti Pietro Palumbo degli atleti, Silvia Tomolini atleta, e Roberto Remoli, che hanno creato un sito che è scherma non vedenti Italia, @servista.org, dove si possono trovare tutte le informazioni. C'è una pagina Facebook, scherma non vedenti Italia, e un canale Telegram. E si sta lavorando sul coinvolgere anche proprio la Federazione Italiana Scherma nel iniziare a collaborare con noi per pubblicizzarci anche proprio sui canali ufficiali della federazione.
E noi continueremo a parlarne e a diffondere naturalmente da questi microfoni. Per il momento grazie a entrambi per questa bella testimonianza e complimenti per i due ori, il maschile e il femminile, ai campionati italiani paralimpici 2022. Veronica Tartaglia, grazie, a presto.
Grazie mille a tutti, grazie per questa opportunità e questa bella intervista.
Ci riascolteremo. E Alessandro Buratti, grazie.
Grazie mille, grazie a tutti.
E a presto a questi due ori, giornata di allori, giornata di medaglie. E dopo questi due ori, ecco qua, quando si parla di allori, di valigie che partono con il necessario e tornano più pesanti, e noi non possiamo non parlare di questo Dream Team, che è quello dell'Italia del nuoto. È una delle grandi protagoniste di cui noi siamo particolarmente fieri, perdonateci un minimo di campanilismo, perché è nostra amica da tanto tempo, da prima ancora che poi se ne accorgessero tutti di che campionessa era, è Martina Rabolini. Come sono contento di riaverla qui, Martina!
Ciao, ciao a tutti!
Martina, ogni volta che ci sentiamo c'è il collo più pesante.
Sì, sono proprio contenta, sto realizzando adesso, devo dirti la verità.
Quant'è che sei riatterrata? Ieri?
Ieri sera
proprio, infatti, fresco.
Sì. Esatto, quindi sono un po' ancora in fase di comprensione, ecco.
Accidenti. Allora, in tutto, rapido calcolo, 64 medaglie.
Tantissime.
Ma siete matti? Tantissime. Cioè, ma 64? Io non pensavo neanche ci stessero in tutto, in palio, 64 medaglie.
Sì, sono stati bravi.
64, di cui 27 ori, 24 argenti, 13 bronzi, che fanno dell'Italia la prima al mondo nel medagliere, dopo che lo era stato 3 anni fa agli europei, che si era comportata strabene alle Olimpiadi. Questa è veramente l'età dell'oro del nuoto paralimpico italiano. Ma qual è la sensazione per una ragazza giovanissima come te, ma già campionessa, di sapere che stai contribuendo al momento più alto del tuo sport di sempre?
Guarda, è un'emozione enorme, poi è anche una sorta di motivo di orgoglio, perché comunque il panorama paralimpico si sta allargando tantissimo e sta diventando davvero un mondo molto molto competitivo. E il fatto che l'Italia sia una nazione, una delle prime nazioni e la prima nazione in questo mondiale, e poi prima è stata nel mondiale del 2019, quindi siamo campioni del mondo per la seconda volta, è fantastico, cioè è quasi un'emozione indescrivibile, ecco.
Per mettere insieme la tua settimana portoghese, abbiamo il sesto posto nei 400 stile, il quarto nei 100 rana, 2 medaglie d'argento, 100 dorso e 200 misti. È un risultato eccellente. E c'è qualcosa che ti ha stupito in bene o in male? Era quel che ti aspettavi?
Guarda, ti dico, meglio delle aspettative dal punto di vista sia cronometrico che di risultati, perché io sapevo che comunque mi ero preparata, come sempre, poi sai che io sono scaramantica, ormai
sì,
mi conosci, non dico mai niente, però comunque
io riduco al minimo infatti gli interventi, faccio parlare te, che se non vorrei mai...
No, dai. No, comunque sono sempre... sono partita con l'idea che dovevo divertirmi, affrontarla al meglio, serena, ed è quello che ho fatto, e devo dirti che anche le aspettative di tempo, cioè mai pensavo di fare questi tempi qua, quindi proprio contenta sia per il Cento Rana che per il 200 misti e il Cento Dorso. E il 4 stile insomma è stato l'ultimo giorno e sono soddisfatta anche di quella, anche se è quella che è andata un po' peggio, ecco.
Ecco, perché poi non è sempre semplicissimo andare a valutare poi a posteriori, a posteriori magari sì, però sul momento un argento, dipende dalla gara per carità, però lo chiedo a te che sei atleta di alto livello, la prima cosa che si fa, si tocca e vedi che sei argento, ti girano le scatole perché non è oro o c'è comunque la soddisfazione di aver fatto un qualcosa che ti lascia nell'albo d'oro?
Allora, dipende proprio dalla gara e da quello che una persona si aspettava. Io sinceramente sono contenta di essere d'argento e avere questo sorriso d'argento per due volte, perché l'oro era quasi impossibile, soprattutto nel 200 misto. Il cento dorso ce l'ho messa tutta per arrivare il più vicino possibile all'oro, però vabbè... E comunque argento sono felicissima.
Gli altri come vi trattano voi azzurri? Ormai siete antipatici, immagino, no?
No, beh, noi cerchiamo sempre di essere solidali, tra virgolette, ma gentili con tutti, simpatici. Comunque anche in camera di chiamata oppure in camera pre-premiazione, comunque ci si parla con le altre nazioni, cioè non facciamo un po' gli sborroni, ecco.
Ecco.
Quindi... siamo sempre un po' umili. Poi ovviamente quando abbiamo visto che eravamo primi proprio nel medagliere, ovviamente lì ci siamo scatenati, ma come giusto che sia.
Beh, direi che è veramente il minimo. C'è un momento, un flash, un qualcosa che magari non passa alla storia, non si scrive nell'albo d'oro, non fa parte dei giustissimi e anche molto belli ringraziamenti che hai fatto, vedo sul tuo profilo. Un qualcosa di buffo, di strano, lontano dall'attenzione che ti porti dentro come parte integrante di questa bella storia?
Il fatto che la prima notte con la medaglia del 200 misto io ho dormito.
Con la medaglia?
Me la sono messa sotto il cuscino, me la carezzavo. Quello sì, e l'ho fatta anche per la medaglia del 100 dorso. E stanotte a casa hanno fatto l'inserimento, quindi hanno dormito entrambe nel mio letto perché ero subito, volevo essere sicura che oggi quando mi svegliavo erano davvero lì.
E ci sono. È stato il cuscino, sei andata a toccare, ah ci siete.
Sì, esatto.
Ecco, questa è veramente bellissima. Adesso ti riposi un po'?
In realtà io ho vacanza, tra virgolette, solo oggi e domani,
ecco.
Da mercoledì si rientra in acqua, ovviamente non saranno allenamenti pesantissimi perché comunque l'appuntamento è importante, l'ho appena finito, però io ho gli italiani tra 2 settimane e mezzo in pratica, il 7, l'8 e il 9 di luglio sono a Napoli a fare gli italiani. E quindi comunque la mia stagione non è pienamente finita, si continua ancora per 2 settimane, poi sì, si va in vacanza.
Ecco,
quest'anno
sì.
Riesco pure a farmi le vacanze, insomma, visto che da un po' che non le faccio.
Quindi appuntamento a Napoli, 7-8 luglio a Napoli, poi non mi sembra neanche una cattiva idea in assoluto passarci 48 ore. Proprio in assoluto già, e a quel punto... Ecco, in valigia speriamo che tu riporti delle medaglie, qualche sfogliatella pure. Quella non sotto il cuscino però,
mi
raccomando. Martina, è sempre un piacere averti e un orgoglio sapere che sei nostra amica medagliata così. Bravissima Martina.
Grazie.
Rabolini, ma bravissime tutte le azzurre e gli azzurri, veramente orgoglio di questa super squadra. Che è l'Italia del nuoto. A presto!
A presto, grazie mille. Ciao a tutti.
Ciao Martina Rabolini, che chiude col botto una grande puntata di Slash Sport News con i suoi 2 argenti mondiali, ma incastonati ve l'abbiamo ve l'abbiamo ricordato in un medagliere spaziale, 27 ori, 24 argenti, 13 bronzi, quindi con 64 medaglie complessive e vittoria nel medagliere. Che bellezza è il nuoto italiano, che bellezza in senso tecnico, professionale, Renato, al di là del cristallo, perché sull'estetica, vabbè, lasciamo perdere. Ma che bellezza che ci siate voi, cari slashers, che ci seguite sempre con passione e affetto, dovete continuare a farlo. C'è tutto il nostro palinsesto per intrattenervi da adesso in avanti. Buona giornata!
Slash Radio Web ha presentato Slash Sport News.